time.
Telecomandati.
La TV che ami odiare.
Buongiorno, da Antonella Palermo. Avete scelto di sintonizzarvi in diretta su 105 Live, il canale FM della Radio Vaticana, alle 10.32. Do il ben trovato in studio a Carlo Freccero. Buongiorno Freccero.
Buongiorno.
Autore televisivo, esperto di comunicazione, docente di linguaggi della TV generalista all'Università Roma 3 e a Genova. È stato tra l'altro anche di recente nominato dal Comune di Genova consulente alla cultura, esperienza non solo nella televisione italiana ma anche in quella francese, poi semmai facciamo anche
d'accordo
qualche paragone. Beh, allora, non si è ancora stancato di guardare la televisione in Italia? Lei che è un onnivoro di televisione.
A volte la si fa anche per dovere, non per piacere, quindi conseguenza, essendo lavorando in TV, devo anche in qualche modo essere aggiornato.
Ma come spettatore è contento della nostra TV?
Me quest'anno no, assolutamente no, è stata
perché?
Un'annata veramente negativa, perché ripetizione dei soliti modelli, per di più una ripetizione ancora più stanca, sì, più brutta, forse anche più oscena naturalmente. È una TV proprio che si avvita su se stessa. D'altra parte, non esserci concorrenza, o meglio, non essendoci in qualche modo la differenza che qualche può creare un nuovo mercato, può creare in qualche modo una dialettica, succede che appunto la TV ripete solo se stessa e si rischia un cortocircuito mediatico, cioè una comunicazione che rischia di comunicare zero, nulla, totale.
In Italia come definirebbe il consumo televisivo?
Il consumo televisivo? Beh, il consumo televisivo è molto alto, d'altra parte occorre sempre, per analizzare il consumo televisivo, a partire dalla demografia, cioè la popolazione italiana è una popolazione piuttosto anziana e bisogna aggiungere, secondo i dati del Censis, anche piuttosto poco, diciamo così, acculturata, poco informata. C'è il rischio quasi, cioè ci sono 17 milioni quasi di analfabeti, insomma, quindi è un dato molto importante, molto negativo. E tutto ciò si influisce sul consumo televisivo. La TV generalista rimane centrale nel sistema, nel panorama audiovisivo italiano, centrale assolutamente, anche se il pubblico giovane è affascinato dalle nuove tecnologie, si allontana sempre di più dalla TV generalista, ma essendo questa popolazione marginale rispetto alla massa del popolo, diciamo così, del pubblico anziano, e che è legato invece a un consumo tradizionale della TV, che è legato quindi alla sua, in qualche modo, alla sua storia, alla sua formazione, che è legato alla TV generalista, sono nati con la TV generalista, fa sì che questo, diciamo così, consumo differente dei nuovi media da parte dei giovani sia irrilevante rispetto alla quantità della TV generalista.
Ecco, lei in un articolo sul giornale che è comparso proprio qualche giorno fa scrive che è ancora la TV generalista a dominare,
sì,
quello che
sì,
ha appena detto, e può farlo perché possiede un palinsesto,
sì,
cioè un'organizzazione dei programmi pronta per l'uso, insomma. Invece nelle reti tematiche succede che c'è un pulviscolo di palinsesti,
sì,
individuali che non permettono partecipazione e confronto. Ora, voglio dire, mi sembra che sia proprio il palinsesto ormai il punto debole della TV di oggi, o no?
Sì, sì, no, non è il palinsesto, diciamo che sono i programmi, cioè lo spiego un po' meglio, sì, adesso lo spiego meglio anche per questa mia affermazione, se no si rischia. Allora, è vero, la TV generalista ancora adesso, con il palinsesto che permette appunto di avere di consumare i programmi allo stesso momento, allo stesso, e per milioni di persone, cioè in qualche modo si sincronizza sui tempi sociali dello spettatore, fa sì che lo spettatore possa condividere lo stesso programma assieme a molte altre persone. Quindi la condivisione è l'elemento fondamentale. Non solo, ma in qualche modo si ha la sensazione di appartenere a una comunità. Questo è molto importante. Perché la TV generalista è capace a creare eventi mediali? Proprio perché riesce a creare questo spazio sociale condiviso. E questo è molto importante, perché la forza della televisione si deduce da come questa televisione, da come il programma penetra nel corpo sociale, da come il pubblico ne riparla, ne discute, si riverbera in qualche modo nei discorsi della gente. Quindi questa è una cosa fondamentale. Non solo, ma basti ricordare perché quest'anno, faccio un esempio molto semplice, perché quest'anno la TV generalista è così stanca, ripetitiva, ho detto prima oscena, nel senso che proprio perché sono mancati gli eventi, queste cerimonie mediatiche. Pensiamo solamente al 2006, a parte le elezioni politiche che sono state molto importanti, ma c'erano i mondiali, cioè tutti quanti i fenomeni che hanno in qualche modo condiviso, fatto condividere, creato una comunità, un'appartenenza. Mentre voi sapete che i giovani, a loro in qualche modo appartenente, dato da questa utilizzazione dei nuovi media, che non interessa tanto quanto i contenuti, ma quanto l'abilità, in qualche modo fare comunità con queste nuove macchine tecnologiche. Bene, chiusa questa parentesi, non solo, ma pensiamo un attimo alla cosa fondamentale. Siamo qui a Radio Vaticana. Cos'è stato? E naturalmente la morte del Papa Giovanni Paolo II in televisione. È stata forse una delle più grandi cerimonie mediatiche che la TV ha in qualche modo ha proposto all'umanità intera, cioè una TV globalizzata addirittura. Quindi è chiaro che oggi la TV generalista riesce attraverso la eventizzazione, cioè la creazione di eventi, a recuperare terreno rispetto ai nuovi media che invece lavorano sulla parcellizzazione degli ascolti, cioè su un consumo personalizzato dei programmi. Quindi è chiaro che ha questa forza. È vero anche che ogni tipo di nuovi media che stanno creando, i nuovi media, cioè la TV a pagamento, a internet, eccetera, alla web, eccetera, eccetera, presuppongono un consumo personalizzato, ma il consumo personalizzato può creare dei fenomeni di culto televisivo, ma non quello che si chiama appunto questa maggioranza, questa partecipazione, questa condivisione, questa connessione.
Parlava della TV come creatrice di eventi, sì. Ma c'è anche un uso quotidiano della televisione, sì, da parte delle persone nei confronti delle quali probabilmente ci vorrebbero delle strategie da parte di chi palinsesti li fa, che creassero maggiore fidelizzazione. Ormai c'è uno stravolgimento continuo di questi palinsesti, perciò dicevo che forse il palinsesto ormai è diventato il punto debole, perché magari ci possono essere anche programmi di buona qualità, però se poi saltano da una rete all'altra senza capire bene dove si vuole andare a parare, insomma c'è un po' questa sensazione.
Un esempio, non so perché
ma un esempio è stato anche la fiction su Don Di Liegro, che prima era stata mandata in onda su Canale 5 poi su Rete 4, ovviamente tutto in base a delle strategie, a delle logiche commerciali, è ovvio, no? Siamo consapevoli che questo governa tutto,
cioè, questo è naturalmente sono errori, però perché uno dei principi, delle regole fondamentali della TV giornalista deve rompere in sesto fermo, stabile, voi sapete che si racconta
garantire una certa ritualità,
sì, non
no?
Solo, ma vi racconto un episodio che è molto importante. Big Paley, il fondatore della CBS, diceva che lui era capace in qualche modo di conoscere l'ora della giornata, l'ora di sapere che ora è, guardando la sua televisione, talmente questo palinsesto era rigido ed era, si ripeteva costantemente. Quindi per questo io dico sì, è vero che adesso è dovuto anche alla concorrenza, cioè ogni volta che c'è un programma che non funziona cosa viene fatto? Viene in qualche modo spostato, cancellato, chiaro che non c'è più, anche perché occorre sempre mantenere un'audience elevata, quindi questo si cerca spasmodica dell'audience, fa sì che se c'è un programma che non funziona o venga cancellato o venga spostato su un'altra rete. Questo poi è una anomalia italiana, perché solitamente in tutti gli altri paesi non c'è alcun editore che abbia più reti, questa è la prima anomalia italiana. Qui in Italia si dice solamente due grandi editori, succede che se un programma non funziona bene su Canale 5 si sposta su Rete 4, cosa che diciamo poi è assurda, dovuto al fatto però un altro elemento che spiega l'anomalia italiana, questo che non esiste in nessun'altra parte. Quindi questo di spostare, cioè,
solitamente, ma a volte ci sono anche programmi che slittano di mezz'ora abbondante,
qui
allora più questo, la prima, seconda,
allora,
terza serata.
Questo è una cosa invece che lei molto importante, giustissimo. Cioè, sembra quasi, qui è una cosa veramente importante, è questa, che in Italia, quando c'è in Italia, quando praticamente il nostro prime time è un prime time molto strano, perché è dato da due programmi. Canale 5 c'è Striscia la Notizia e Rai 1 Affari Tuoi, ma che sono, dovrebbero essere in qualche modo le access prime time, cioè di introdurre al prime time. Di fatto invece questi programmi, soprattutto Affari Tuoi, diventa in qualche modo un programma a fisarmonica, cioè si allunga o si accorcia a secondo se il programma, quello che segue, il programma che lo segue, è forte o debole. Se è debole, questo Affari Tuoi diventa un'ora, diventa avanti. Se invece è debole, se invece è forte, rimane finisce le 21:10. Non solo, ma è stato questo programma Affari Tuoi declinato non solamente in orizzontale, ma anche in verticale, cioè c'è una volta a settimana che si fa anche l'edizione speciale di Affari Tuoi. Capite benissimo quando dicevo appunto che questa, la stanchezza, la ripetizione degli palinsesti della TV generalista ha creato appunto questo, ha fatto percepire una crisi della TV generalista, che di fatto negli ascolti è leggerissima, ma si è accentuata proprio a causa di questa cattiva programmazione, di questa qualità bassa dei programmi.
Allora, veniamo all'ultima trovata della TV olandese, un reality che metteva in palio un rene facendo partecipare alcuni idealizzati e che ha suscitato subito un coro di polemiche a livello internazionale. Si è poi rivelato una bufala prima che si rivelasse tale. Noi abbiamo intervistato il professor Giorgio Simonelli, che insegna alla Cattolica di Milano, e gli abbiamo chiesto un parere. Ascoltiamo e poi torniamo in diretta in studio.
Televisione, televisione, io ti chiudo nell'armadio, questa sera sta in castigo perché accenderò la radio.
Io credo che sia veramente l'esempio della mancanza di idee della televisione, della mancanza di idee di questi produttori di format che dovrebbero produrre idee, e in realtà di idee non ne hanno, perché davvero non voglio neanche entrare sul piano morale, sociale, civile, perché insomma che cosa si può dire, criminale, cattivo gusto, però ecco, questo proprio sembra una trovata, in realtà è lo svelamento che di trovate non ce ne sono, cioè che si gioca così al massacro proprio perché non ci sono idee, perché se ci fossero invenzioni non si arriverebbe a queste cose. Sul piano squisitamente televisivo è proprio lo svelamento che il re è nudo, nudo e senza idee. Io fermo restando insomma che l'acquisto da parte di una società italiana di un colosso straniero è sempre qualcosa di cui dobbiamo gioire, non mi sembra che questa società, a parte alcuni elementi, insomma, produca della buona televisione, la mettiamo così. Non mi sembra una società che abbia innalzato il livello della qualità televisiva, al contrario, ecco, quindi sicuramente siamo lieti che l'Italia sia un paese che compra piuttosto che un paese che vende, però stiamo attenti a cosa compriamo. La tradizione, specialmente in questo settore di Endemol, non è una tradizione rassicurante. A questo aggiungiamo il fatto che quando si dice insomma comunque Endemol può vendere a Rai dei prodotti buoni, in realtà anche i prodotti buoni sono in qualche modo però motivo di omologazione, ecco. Il vero problema di queste società è che è vero, vendono in tutto il mondo e possono vantarsi di questo, però fanno una televisione che è uguale in tutto il mondo, il che non è il meglio per la televisione, non mi sembra la cura migliore per la televisione, un'ulteriore omologazione.
10:45, siamo sempre in diretta sulla Radio Vaticana, era il professor Giorgio Simonelli da Milano che commentava quest'ultima trovata della TV olandese, lo ricordiamo, in questi giorni si è rivelata una bufala. Lei, Carlo Freccero, come commenta questo episodio?
È uno dei temi che mi sta più a cuore, allora, cerco di spiegare alcune cose. Sto parlando del reality di Endemol, chi dava questo rene, il donatore, era un malato terminale.
Sì.
Bene, è andato in onda. E come tutti quanti voi sapete, si è rivelato una simulazione, cioè la persona che doveva essere malato terminale di fatto era un'attrice.
Sì.
Bene. Chiaro che se si trattava di uno scherzo, sarebbe stato uno scherzo di pessimo gusto. La Endemol invece parla di denuncia e di impegno a favore della donazione di organi.
TV etica.
Sì, ecco, lo dico, seguite un attimo perché ho preparato le cose per me è l'editoriale del programma. In realtà Endemol ha trovato il modo di fare comunque il programma, sostituendo al finale reale la dichiarazione a sorpresa della simulazione. E in questo modo la cosa interessante è che ha portato a casa un 20% di audience, perché ho visto gli ascolti su internet, ma ha perso la possibilità di creare un nuovo format replicabile in contesti diversi. Infatti, alla prossima messa in onda, la simulazione sarebbe subito evidente, perché è chiaro che tutti quanti saprebbero che non è un malato terminale, ma è un'attrice. E non sarebbe quindi possibile più fare ricorso all'effetto sorpresa. Io qui faccio due ipotesi, perché Endemol avrei potuto in qualche modo avrei iniziato a lavorare ad un format reale, per cambiare poi invece nel corso, il finale in corso d'opera, dopo aver in qualche modo recepito le critiche dalla stampa. Qui vorrei fare un'osservazione importantissima. Io sono rimasto esterrefatto che il format è apparso plausibile e realizzabile, pur con tutte quante le riserve, cioè del caso, ma ciò è dovuto in qualche modo al fatto che è crollato tutta quella serie di norme morali a cui c'è ormai assuefatto il reality in questi anni. Cioè, ormai il reality ci ha abituato a qualunque tipo di situazione. Cioè, qualunque tipo. Questo è terribile, perché siamo in qualche modo abituati a pensare che non esiste più un limite al peggio. Qui la cosa interessante da osservare, cioè che sì, ha fatto scandalo, ma questo è reality, che deve sempre in qualche modo spostare
la soglia, certo.
La soglia, prima osservazione. Naturalmente poi lascio perdere chi a quali in qualche modo riferimenti fa il format, è una questione tecnica. Quello che però mi interessa qui invece porre un'altra cosa, che il contenuto, cioè la donazione di organi, è un tema veramente scottante nella fiction contemporanea. E in qualche modo il problema non sta tanto nella riflessione sulla donazione in sé o sulla sua liceità, attenzione, ma si tratta piuttosto di stabilire, in un contesto di carenza d'organi, a chi debba andare l'organo disponibile capace di salvare una vita. Cioè, è un tema molto importante, e lo spiegherò, è un tema che si ritrova ad esempio nella serie Grey's Anatomy, in Dr. House, eccetera, perché io seguo queste cose, ed è un tema veramente scottante che investe tutta quanta la società contemporanea, non solo la sanità o il trapianto di organi. Ecco, e qui che entra il problema più interessante, più grave. In un'epoca di crisi economica, lo Stato sociale non può più farsi carico di tutti, e quindi si cominciano in qualche modo a espellere dei benefici cattivi, quando questi che non si adeguano alla disciplina richiesta, cioè fumatori, bulimici, obesi, disoccupati. E in un contesto di risorse carenti, vince chi riesce a concentrare su di sé i benefici disponibili, senza in qualche modo esitare di fronte alla frode o alla simulazione. Questo è che è molto una cosa grave, cioè che questo gioco, questo reality, mette in mostra tutta una cosa che ormai è stata introiettata dentro la nostra società. E l'altra ultima osservazione, che è veramente, perché è una cosa su cui sto lavorando, perché sto preparando un piccolo saggio su questa cosa, che anche qui i malati, che dovevano contendersi in qualche modo il premio, in questo mi ha colpito che questi concorrenti erano veri malati, convocati senza nemmeno essere messi al corrente della simulazione e avvisati. Secondo quello che ho appreso da internet, hanno applaudito, anche se la loro delusione era ancora più dura da superare. Ma qui la lezione, che dimostra che anche per il malato un quarto d'ora di celebrità forse è più importante, naturalmente, che qualunque cosa.
Siamo ormai non tanto alla sensibilizzazione, così come vorrebbero i produttori, insomma, di questo reality, quanto semplicemente alla possibilità di emozionare. Cioè...
No, coinvolgere. Coinvolge, cioè voi sapete che, ma questo del coinvolgimento è purtroppo tipica di tutta quanta la nostra comunicazione di oggi. Non sapendo comunicare più, si vuole in qualche modo coinvolgere.
Sì, si è spostato.
Ma questo, l'asse. Attenzione, ecco, la cosa poi che io sono in questo sono molto duro anche con cioè, siccome si pensa sempre che il futuro della comunicazione sia sempre salvifica, si in qualche modo possa essere sempre nel meglio del meglio, non è vero. Ad esempio, la cosa che deve dire YouTube è assolutamente una comunicazione che deve coinvolgere, basti guardare i video che fanno i ragazzi, eccetera. Certo. Cioè, il coinvolgimento è tipico proprio di quello di una estetica che è quella del videogame. Altra cosa fondamentale. E voi sapete che reality è il videogame degli adulti, uh-huh. Altra cosa su cui sto lavorando, eccetera. Cioè, degli adulti, mentre il videogame è proprio non altro che una soggettiva che deve in qualche modo farci coinvolgere direttamente, emozionarci.
Era interessante quello che diceva dello spostamento progressivo, cioè, di questa soglia.
Infatti mi ha colpito, io pensavo che ci fosse una prima edizione del Grande Fratello, scandalo. Ormai anche questo format che metteva in gioco un rene di un malato terminale non, è stato accettato. Cioè, non solo, ma quando io mi ha colpito, infatti vorrei tanto avere poi la copia di questo programma per fare il saggio sopra finale, e che i concorrenti l'hanno accettato, cioè hanno capito che era una simulazione, ma sono stati al gioco, perché il loro problema appunto è, io trovo tutto ciò, vuol dire che, cioè, che la TV è entrata dentro di noi, cioè questo qua che è molto interessante, che noi ormai siamo, in qualche modo il nostro pensiero è fatto dalla TV, creato dalla TV.
Qualcuno teme infatti che ormai questo polverone ci abbia in qualche modo anche reso immuni di fronte a poi ad un'eventuale prossima messa in onda di un programma del genere, per cui l'aberrazione sarà che ci siamo ormai già indignati molto per quello falso, che saremo più clementi con un ipotetico vero. Ma lo spettatore, secondo lei... come si deve comportare, insomma, di fronte a questi scenari?
Sì. Purtroppo non è che lo spettatore, ognuno di noi siamo una... cioè, il vero problema è che oggi gli spettatori, lo spettatore, la maggior parte degli spettatori non ha capitale culturale per difendersi. Il problema è questo, è chiaro che siamo qui a Radio Vaticana, e il pubblico è un pubblico che è avvertito, ha competenze culturali, è formato, ha una visione del mondo. È chiaro che la maggioranza, che già fatica a lavorare, che fatica a sopravvivere e che non ha competenze, cioè che deve il problema alla sopravvivenza, la TV è l'unico rimedio che c'ha, cioè l'unico sollievo. Il problema è che se non si fa qualcosa per elevare in qualche modo, cioè è finita. La società che non è colpa della TV, ragazzi, è colpa della società, una società liberista che non ammette altro criterio che quello del capitale economico, e quindi conseguenza siamo a questi ridotti. Ecco, non c'è solamente un problema morale, quello dico anche da questa radio, cioè il problema è anche un problema sociale, politico.
Certo.
Ormai l'unico principio che passa è la libertà. Liberista, amen, e chiudiamo lì. Ed essere liberista che cosa conta? Conta solo l'individuo, e l'individuo in qualche modo si deve nella sua totale autonomia, eccetera. Però succede questo fatto che la situazione
Freccero, è drammatica. In chiusura qualche altro minuto, che sì. Ne dice degli ultimi flop in prima serata? Cos'è che non ha funzionato? Beh, da Funari a
sono errori
Canino.
Tecnici, anche perché qui sono errori tecnici, non è hanno messo tutti raccomandati, hanno messo in TV gente che non sa fare, cioè dirige le reti, gente che insomma non posso parlare, sono colleghi apparentemente, io non dico, cioè, quindi per favore.
Come tirare su la prima serata, Freccero?
Beh, con la libertà d'espressione fondamentale. Mi dispiace, infatti vedete che io parlo di liberamente, sono qui, mi conoscete, eccetera, io credo alla libertà d'espressione. La riprova è che quando c'è libertà d'espressione c'è e subito chiaramente un a priori per fare una TV migliore, prima di tutto questo. Pensare naturalmente, collegarci con la realtà, forse ritornare a fare in qualche modo un po' più di sociologia e meno di psicologia. Forse, però dico forse, e l'altra cosa ancora importante è cercare di risorse, cioè autori nuovi, gente nuova, però questo è un po' più vago, insomma. Quello che è importante è oggi fare una TV che sia un po' più, in qualche modo, un po' più aperta e reale, forse. Sì, poi d'altra parte vorrei tanto esserci a fare TV, perché mi sono un po' stufato di non esserci più.
Con che programma?
Ah, questo è da vedere, cioè posso mica in questo momento. Lei sa benissimo che la creazione di un programma nasce sempre nello scenario competitivo in cui lei agisce, si muove, eccetera. Non è una creazione così anarchica,
certo,
ma
certo.
È sempre, anzi, più c'è creazione quando c'è in qualche modo costrizione, limiti alla creazione, lì che si è più ideativi.
Grazie a Carlo Freccero per essere stato con noi. tra 3 minuti un flash news in lingua inglese. Potete riascoltare a partire da questo pomeriggio, se volete, questa trasmissione è tutto il meglio in onda su questo canale, sul nostro sito. L'indirizzo è 105live.radiovaticana.org. Da Antonella Palermo, un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.